State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli. Oggi parliamo di moda, costume, cinema, tre mondi che da sempre si intrecciano e si influenzano tra loro. Parlare di moda non è solo parlare di stile, ma di un linguaggio visivo che racconta epoche, identità e trasformazioni culturali. Questa mattina noi lo facciamo insieme ad Eva Cohen, una costumista italiana, una storica dell'arte, attualmente docente di costume e moda presso la NABA, che ha lavorato nel teatro, nel cinema, nella danza, collaborando con registi e coreografi di fama internazionale. Eva in questi giorni si trova a Sydney in occasione di Birth of a Fashion, una serie di eventi dedicati alle dive del primo cinema muto italiano e al movimento di moda creato dalla stilista milanese Rosa Genoni, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura. Buongiorno e benvenuta, Eva.
Buongiorno, sono felicissima di essere qui con voi e di poter in qualche modo condividere l'esperienza unica e incredibile di questa donna che è vissuta fra la fine dell'Otto, inizio Novecento, con delle caratteristiche che trovo veramente molto molto particolari.
Eva, dicevamo, un ciclo di eventi che sono organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Terrai una conferenza dal titolo Il vestito e la casa, Rosa Genoni e le dive del cinema muto italiane, conferenza che verrà seguita dalla proiezione del film Rapsodia satanica di Nino Oxilia. E Rosa Genoni, appunto, una sarta, un'artigiana, una donna che ha portato una vera rivoluzione nella moda italiana, ispirandosi all'arte classica e proponendo una moda nazionale in un'epoca che era dominata dall'haute couture francese. Cominciamo proprio con il tratteggiare la sua figura, contestualizzandola nel momento storico in cui ha vissuto.
La cosa che caratterizzava le persone che si occupavano di moda, diciamo a cavallo della fine dell'Otto, inizio Nove, era proprio di figure di riscontro molto chiaro ed evidente in quelli che erano gli stilemi e i diktat della moda francese. E dunque Rosa Genoni, che inizia comunque a Milano a prendere le prime mosse per cominciare, diciamo, un percorso sartoriale, perché inizia come sarta, capisce ben presto che c'è bisogno di dare una identità italiana al materiale che lei stava incominciando a studiare, che era proprio la storia del taglio dell'abito femminile. Lei ha iniziato in realtà a Parigi, insomma alla fine dell'Ottocento lei si trasferisce da Tirano, che è una piccola città in Valtellina, lei si trasferisce a Milano, per cui a 10 anni fa quello che è una professione molto, molto interessante che oggi non conosciamo, che è quella della piccinina, cioè la little one, cioè la ragazzina di bottega che fa le consegne ai clienti e poi mette a posto la sartoria. E lei inizia così, a 10 anni già guarda, osserva e capisce presto che deve imparare 3 lingue, per cui lei comincerà a studiare di sera il francese, che è la lingua ufficiale della moda, e poi a 18 anni si trasferisce a Parigi. Per 3 anni studia e lavora in costume houses, cioè in contesti sartoriali, e lì capisce che, tornando poi in Italia, c'è veramente bisogno di una linea da dare. È convinta che ci vuole un Italian touch, ci vuole qualcosa che caratterizzi la nostra moda.
Quindi Rosa, diciamo, è stata anche una donna molto progressista, una pioniera della moda italiana, una donna profondamente anche impegnata sul piano politico e sociale, perché si è battuta per i diritti delle lavoratrici, ha sostenuto il miglioramento delle loro condizioni lavorative, addirittura si è licenziata piuttosto che giurare fedeltà al fascismo. Il suo motto era: la moda è una cosa seria. La potremmo definire un'attivista che ha cercato di emancipare la donna attraverso il costume?
Assolutamente, lei è sempre, ha vissuto in parallelo tutte queste professioni. Una era quella dell'attivista, l'altra era quella della produttrice di pensiero moda, e soprattutto la locuzione Made in Italy nasce con lei, cioè lei diventa manifesto di se stessa e realizza con grande abilità questo messaggio, che in qualche modo lei potrebbe diventare la testimonial di un nuovo paradigma, un nuovo pensiero della moda italiana. Per cui, per arrivare al Made in Italy, poi dobbiamo aspettare Giovanni Battista Giorgini, che nel 1952 alla Sala Bianca porta tutti gli investitori internazionali e propone il modello italiano. Per cui per tanti anni c'è stata questa egemonia, e lei invece già nel 1908 fa di sé un manifesto. Lei era in un contesto molto interessante, che era il socialismo dell'inizio del Novecento. È amica dell'Anna Kuliscioff, è amica di Filippo Turati, e dunque è in questo contesto che lei propone una nuova linea identità nazionale.
Stiamo parlando con Eva Cohen, costumista, storica dell'arte italiana, che in questi giorni si trova a Sydney in occasione di Birth of a Fashion, una serie di eventi dedicati alle dive del primo cinema muto italiano e anche al movimento di moda creato dalla stilista Rosa Genoni. Tu dici una cosa interessante, perché racconti della resistenza che c'era nel, diciamo, all'interno dell'elite italiana nel cambiare atteggiamento verso la moda. Che ruolo ha avuto il cinema in questo senso, e che ruolo hanno avuto queste dive del cinema muto nell'aiutare, nel veicolare questo cambio?
Rosa Genoni comincia subito, quando appunto torna dalla Francia, a lavorare in ditte che si occupavano di costume teatrale, per cui riesce fin da giovanissima a conoscere l'importanza mediatica di Eleonora Duse e delle grandi artiste del teatro dell'epoca. Questo prima cinema muto, perché stiamo parlando di early Italian movie, silent movie, è proprio un inizio di questa produzione cinematografica, e fondamentalmente si tratta quasi di opere teatrali registrate. Per cui quando lei conosce nel 1908 Lida Borrelli, Lida Borrelli chiede a Rosa Genoni di essere vestita e di essere una testimonial. Fondamentalmente lei capisce che il veicolo teatro e cinema è fondamentale per la promozione di questo linguaggio e di questa nuova frontiera. Per cui non c'è una fonte precisa di un rapporto, di un abito di Rosa Genoni nelle produzioni cinematografiche del primo cinema muto, ma c'è una grande verità, cosa che magari le persone normalmente non sanno. Non essendoci la persona deputata ai costumi nel primo cinema muto, il patrimonio degli abiti è proprio quello personale delle dive. E dunque è proprio attraverso questo studio del costume che Rosa Genoni fa insieme a Lida Borrelli che diventa manifesto, prima a teatro, perché lei utilizza un abito di Rosa Genoni che viene chiamato Tanagra Dress, e questo abito lei lo utilizza a teatro, Lida Borrelli, per il matrimonio di Giacomina. Per cui una fonte precisa è quella del rapporto fra Rosa Genoni e Lida Borrelli in ambito teatrale. Lei avrà altre importantissime testimonial nel mondo del teatro. Questo veicolo invece sul mondo del cinema muto io lo trovo molto interessante, proprio pensando al guardaroba personale delle dive.
Anche perché, come giustamente accennavi tu, nel cinema muto c'è assenza di dialoghi, c'era ovviamente assenza di colore, quindi l'abito diventava ancora più white che oggi parte della narrazione.
Non c'è dubbio, loro avevano questo linguaggio che deriva proprio dal fatto che in qualche modo nel bianco e nero anche poteva essere molto chiaro il messaggio se una donna era in una vestizione da lutto, oppure da gran sera, oppure in un abito da camera. Erano, diciamo, degli stilemi piuttosto chiari, e il linguaggio doveva essere immediato, ed era quello visivo e soprattutto, veramente, ripeto, gestuale. Cioè il gesto per un'attrice del cinema muto era importante, e il costume poteva essere un veicolo fondamentale.
E il titolo della conferenza, Eva, è Il vestito è la casa. fuori onda, prima tu mi stavi raccontando che si tratta proprio di una citazione di Rosa Giannoni, sì, che ci evoca un po' un legame tra l'abito e l'identità di chi lo indossa, ma anche come questa persona si presenta nel mondo. Ecco, cosa rappresentava per Rosa questa espressione e come la interpreti tu?
È legata a una frase importante dove lei, sempre per un'idea di identità nazionale, considera l'abito un grande veicolo, un grande manifesto di se stessi. E dunque dice: noi adesso, il contesto parte da una citazione che è più legata alla casa, proprio la casa in sé. Dice: noi è come se avessimo tutti i materiali a disposizione, per cui i mattoni, le decorazioni, gli stucchi, le tappezzerie, ma avessimo tutto ma non li mettiamo insieme. E in qualche modo invece il nostro vestito è la casa. Tutto ciò che noi poi mettiamo insieme deve costruire una struttura identitaria. Per cui per questo mi sembra molto interessante questa citazione. E in più devo dire che lei ha anche la valenza della rivoluzionaria, cioè nel senso che io faccio nel mio speech proprio questo excursus di come Rosa Giannoni veste la sua battaglia e come invece magari la vestono le suffragette, prima a Londra e poi in America, e come in qualche modo l'identità anche di una persona in uno spazio contestuale che è quello di uno speech deve rappresentarsi e essere rappresentata.
Nonostante questo ruolo fondamentale che Rosa Giannoni ha avuto nella nascita di un'identità della moda italiana, è stata in parte dimenticata dopo la sua morte, che è avvenuta nel 54, e poi la sua figura è stata riscoperta, si sta riscoprendo di recente.
In tempi recenti.
Secondo te come mai la sua memoria si era un po' persa nelle pieghe del tempo?
Ci sono due aspetti. Uno, che banalmente in maniera molto ideologica è stata rimossa perché è una sarta. E invece pochi conoscono esattamente il connubio delle due figure. È l'ideatrice e realizzatrice di un progetto moda. E questo è una cosa che come identità avviene dopo, avviene molto dopo. Probabilmente la fortuna è che la nipote, cioè la figlia di Fanny, che era la figlia di Rosa Giannoni, si sta occupando in maniera molto strutturata e strutturale della sua figura. E finalmente esiste un archivio riconosciuto, per cui l'archivio Giannoni Podrider è attivo e realizza moltissime cose. Per cui un ringraziamento particolare a Raffaella Podrider, la nipote di Rosa Giannoni, che si sta occupando in maniera strutturale della sua figura. Per cui c'è una rinascita, ci sono pubblicazioni e questo è veramente un fenomeno recente. Devo dire che il mio valore aggiunto, se ce n'è, è il fatto che questi sono tutti contesti accademici dove si sta riscoprendo la figura di Rosa Giannoni. A me interessa anche molto l'aspetto, diciamo, tecnico, cioè di quello che lei ha rappresentato dal punto di vista del progetto costume, del progetto moda. Per cui lei ha fondato le basi proprio sulla cultura rinascimentale. Lei dice: l'Italia in qualche modo ha avuto questo momento di grandissimo, diciamo, respiro anche nazionale e internazionale nel Rinascimento, per cui 4 e 500, e io è da lì che traggo le basi del mio operato, per cui riporta tutto indietro.
Grazie mille, Eva.
Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.